Ciao e benvenuti nella rubrica Ogni Momento Accademia Camors di ogni martedì. Oggi vi porto un video della dottoressa Martina Colorio, antropologa culturale e operatrice olistica specializzata in Feng Shui e docente dell'Accademia Camors. In questo video Martina ci fornisce una guida molto pratica e ricca di riflessioni e punti da tenere in considerazione per poter beneficiarsi di una casa ecologica e funzionale. Infine, ricordate che se volete altri contenuti come questo, nella descrizione di questo video o podcast avrete un link a tutti i video della dottoressa Martina Colorio e anche il link al suo blog personale, dove troverete numerosi contenuti di valore anche sul suo sito web. Abbraccio e ci vediamo presto.
Salve a tutte e a tutti! Nel video di oggi continuiamo ad analizzare in modo approfondito le tematiche riguardanti la relazione tra noi e la nostra abitazione. Infatti, come già introdotto nel video precedente, quello dedicato a come scegliere la casa ideale per noi, anche in questo video procedo con un'analisi più approfondita, che va al di là della percezione neuropsicologica che viene utilizzata per applicare e analizzare le abitazioni secondo i principi del Feng Shui, ma voglio introdurvi alcuni punti di riflessione che riguardano soprattutto la relazione proprio psicologica che possiamo sviluppare con le nostre abitazioni. Infatti, la cosa fondamentale da ricordare sempre è che quando parliamo di abitazione, noi parliamo del nostro nido, del nostro luogo sicuro, quello che solitamente dovrebbe essere il luogo in cui noi ci sentiamo sani e in cui noi possiamo recuperare le energie per stare meglio, per poter poi affrontare le nostre giornate con il massimo delle nostre forze. Quando parlo di visione ecologica dell'abitare, non voglio parlare solamente di una questione green di cui tanto si parla in questo ultimo periodo, quindi della necessità ovviamente di abbattere i consumi, di utilizzare energie rinnovabili o quant'altro, ma proprio di come comprendere il modo in cui noi stessi ci relazioniamo e ci inseriamo all'interno dell'abitazione e da essa come noi stessi ci inseriamo all'interno del territorio e del mondo in generale. Infatti ricordo sempre che a livello psicologico la casa è proprio la nostra estensione nello spazio. Quindi se noi siamo un corpo mobile, la casa appunto è un corpo immobile che ci rappresenta. Ovviamente quando parlo di casa intendo non una casa temporanea, quindi un ambiente abitato per poco tempo o in modo temporaneo, pensiamo a chi è pendolare che magari rientra a casa sua solamente per pochi giorni durante il mese, ma parlo proprio di quel luogo che viene vissuto in modo continuativo da una persona o dalla sua famiglia. Per che ragione si analizzano quasi esclusivamente le case che hanno una continuità di vita? Per il fatto che se noi non abitiamo in modo costante un ambiente, non possiamo essere inseriti in quelle dinamiche di oggettivazione o di soggettivazione che l'ambiente stesso può creare. Infatti ci sono due tipi diversi di approcci e di effetti che può manifestare una casa. Se una casa è una casa che noi abbiamo scelto con grande cura, ricercandola a lungo e dicendo oh, finalmente è la casa perfetta per me o la casa perfetta per noi quando parliamo di una coppia, in quel caso sarà molto probabile che la casa rappresenterà con la sua forma, la sua disposizione, i suoi affacci perfettamente quella che è la psicologia della persona o delle persone, perché ovviamente molto spesso si cerca qualcosa che mette d'accordo l'uno e l'altro, perché ovviamente la vita di coppia è una vita di compromesso, ovvero riuscire a trovare i punti di contatto tra una e l'altra persona, che non ci saranno mai due persone identiche una all'altra. E effettivamente anche nella scelta della casa di solito si cerca sempre di favorire sia l'uno che l'altro. Al contrario, se la casa è una casa in cui uno è finito per vivere perché magari non ha avuto tempo per cercare, o magari la tipica casa che gli è arrivata per una buona offerta o quant'altro. Allora, in quel caso la situazione è diversa, nel senso la casa non rappresenterà più quella che è la nostra psicologia profonda. Quindi all'interno della casa non andremo a cercare il nostro passato, ma è molto più probabile che andrà a rappresentare il nostro futuro, ovvero cosa diverremo vivendo in modo continuativo quell'abitazione. Ed è per tale ragione che, soprattutto in questo secondo caso, quindi quando finiamo un po' per adattarci, quando parlavo bene, facciamo attenzione a non adattarci troppo agli ambienti, e quando bisogna adattarsi a vivere in un'abitazione, è l'importante che sia la più armonica e la più regolare e quella che permetta un miglior adattamento possibile. Perché ragione? Perché se noi andiamo a finire su una casa che potrebbe crearci dei disagi, quindi non qualcosa di preesistente che già ci portiamo dietro, ma qualcosa di nuovo che ancora non fa parte della nostra esistenza, potremmo crearci veramente dei disagi a lungo termine. Quindi sempre molta attenzione anche quando facciamo un'analisi della casa a capire cosa rappresenta per me questa casa, mi sento bene in questa casa, cioè se mi sento rappresentato da questa casa o è una casa che ho scelto perché avevo la necessità e quindi cercherò di trasformarla un po' alla volta. Sia l'uno che l'altro sono comunque delle dinamiche in cui la nostra vita diventa parte attiva della stessa vita dell'abitazione. Infatti possiamo benissimo vedere come una casa, a seconda degli inquilini, prenderà degli aspetti completamente diversi, perché ovviamente le persone tenderanno a manifestare se stessi, a ricercare se stessi, a proiettare qualcosa del proprio inconscio, qualcosa anche della propria psicologia manifesta all'interno di questo ambiente. Quindi anche per chi fa il consulente, soprattutto i consulenti di Feng Shui, ma anche quelli di benessere in generale, è sempre importantissimo prestare attenzione a come la casa è, come la casa viene trasformata e come la persona si relaziona con la stessa casa. La visione ecologica, quindi, per riprendere il tema principale di questo video, non è solamente una visione volta al risparmio e alla tutela ambientale. La visione ecologica è una visione sistemica della relazione tra noi e l'ambiente che viviamo. Una casa, il suo giardino, le piante che teniamo, gli animali che vivono assieme a noi, quindi gli altri animali che vivono nella casa, devono stare tutti bene, devono manifestare benessere e devono essere curate secondo le loro necessità. Vi è un errore comune di trattare le piante, ad esempio, prima di tutto, come se fossero degli oggetti di arredo. Oh, vabbè, è morta, ne prenderò un'altra. Rendiamoci però conto che sono degli esseri viventi, sono degli esseri senzienti e la scienza sempre di più ci insegna quanto le piante siano anche capaci di manifestare a noi i propri bisogni e quindi di come noi dobbiamo imparare a riconoscere i bisogni delle piante, in quanto essendo vincolate al terreno e se sono in casa vincolate a un vaso, hanno la totale necessità della nostra cura. Quindi, per avere una casa sana, ricordo sempre, è fondamentale che tutte le piante che vengano inserite siano sane. Non avete pollice verde? Non c'è nessun problema. Molte persone effettivamente non hanno bisogno di avere una forte presenza di piante all'interno della casa. Sappiamo che la vegetazione, il verde in generale, che rappresenta per il Feng Shui quella che è l'energia di tipo legno, fa comunque benissimo a noi sapiens, aumenta la risposta immunitaria, agevola la crescita, agevola soprattutto una crescita sana e armonica e anche aiuta moltissimo nel rilassamento, perché a differenza magari dei toni del blu, quindi quelli che portano un'informazione acqua che a loro volta permettono un profondo rilassamento, il rilassamento che porta un'informazione di tipo legno è qualcosa che sa proprio di salute, cioè di recupero, di ripristino delle nostre forze. E perché ragione? Perché i vegetali per noi sono una delle prime fonti di cibo e sono anche le fonti di cibo della maggior parte degli animali. Quindi, ovviamente, il nostro cervello, la nostra fisiologia va a riconoscere in essi proprio una fonte di benessere, una fonte di salute, una fonte di vita. Quindi, primo punto da tenere in considerazione per una casa che sia ecologicamente sana, vediamo come stanno le nostre piante e cerchiamo di farle stare bene. Stessa cosa vale per gli animali che vivono assieme a noi. Noi d'abitudine, per tradizione, per molta poca conoscenza delle necessità proprie degli altri animali, spesso teniamo in casa animali in gabbia, animali in vasche d'acqua molto ristrette. Anche questa cosa è da valutare con molta attenzione. Gli animali, infatti, soprattutto quelli che vivono in cattività e sono da generazioni in cattività, tendono ad adattarsi più o meno a tutto, però adattarsi, come dicevo anche per noi nel video precedente, non è sinonimo di vivere bene. Se noi vogliamo far vivere con noi degli animali, dobbiamo innanzitutto avere la capacità di comprendere le loro necessità, quindi le necessità fisiologiche, ma anche psicologiche, perché ancora di più che le piante, gli animali hanno le loro emozioni, i loro sentimenti e le loro necessità. E quindi se portiamo degli animali in casa, dovranno sempre avere uno spazio adeguato. Non possiamo recluderli in pochissimi centimetri perché tanto si è sempre fatto così. Pensiamo ad esempio ai criceti, ai porcellini d'India, ma anche agli uccellini. Non è una cosa sana né per loro né per noi tenerli vincolati a degli spazi molto piccoli. Quindi, se vogliamo far vivere con noi degli animali, l'importante è che essi abbiano spazio adeguato alla loro fisiologia e che noi impariamo a riconoscere come loro manifestano le proprie necessità. Pensiamo ad esempio alla brutta abitudine di prendere dei pappagallini come se fossero degli uccellini da canto. I pappagalli sono tra gli animali più intelligenti che esistano, per cui quando prendiamo un pappagallo non dobbiamo attenderci niente di meno che una relazione come quella che potremmo avere con un cane, che per la nostra cultura è un animale intelligente con cui possiamo comunicare. Il cane è stato usato da millenni come supporto alle nostre necessità e poi come animale da compagnia. Però non è che per questo abbia una capacità o delle necessità maggiori rispetto ad altri animali. Anche i pappagalli, come tanti, tantissimi altri animali che vengono presi in casa, hanno a loro volta il diritto e la necessità di essere curati adeguatamente. Quindi il secondo punto per avere una casa realmente sana, una casa che ha una visione ecologica profonda, è quella che anche gli animali siano adeguatamente curati ed abbiano gli spazi ad essi necessari. Se non possiamo garantirglielo, non prendiamo animali in casa. Ovviamente si può dire, eh sì, ma se non lo prendo a casa, magari viene abbandonato o era già abbandonato, torna in strada. Sì, chiaramente una vita domestica è migliore a prescindere rispetto che al rischio di morte, però è importantissimo sempre avere la coscienza e la coerenza di capire di avere a che fare con un pari, non un qualcosa che è inferiore a noi. E solo in quel momento riusciremo a connetterci in modo empatico con lui o con lei, a seconda del sesso dell'animale, e a fare in modo tale che la nostra abitazione sia sana e adeguata anche per le sue necessità. Perché se no, dopo ovviamente potrebbe manifestare segni di disagio, di disadattamento all'ambiente che noi valutiamo come problematici, ma che per l'animale possono essere persino rischiosi per la salute, possono portare a volte persino alla morte. Quindi, ripeto, piante e animali devono essere sempre trattati secondo le loro necessità e mai pensate come un accessorio o qualcos'altro che vive all'interno della nostra abitazione, perché se lo facessimo perderemmo completamente la sensazione di benessere generale, la sensazione di buon vivere della casa, quindi anche proprio abbassando in modo drastico quello che è il livello energetico della casa stessa, poiché anche le piante e anche gli animali, in quanto esseri viventi, portano il loro approccio energetico. Più stanno bene, più l'energia generale di un ambiente aumenta, come anche per noi, eh? Cioè non è che noi siamo diversi dagli altri animali, siamo sempre animali. Più stanno male, più il livello di energia generale di un ambiente tende ad abbassarsi. Un'altra cosa molto importante è valutare quella che adesso si chiama bioarchitettura o anche domoterapia, quindi la scelta di materiali, di pinture, di accessori e tessili che siano adeguati a noi. Per gli esseri umani i migliori tessili e i migliori materiali sono quelli di origine vegetale. Si possono valutare ovviamente anche materiali di origine animale, escludendo ovviamente la pelle e tutti quelli che portano estreme sofferenze all'animale stesso. Però, visto che ad oggi non esistono sistemi di tutela per quanto riguarda le filiere della lana o di altre fibre animali, pensiamo poi alla seta dove i bacchi vengono di fatto uccisi per riuscire ad estrarre una seta pura, a meno che non ci siano certe sete sostenibili, ma che non sono economicamente sostenibili a livello di arredamento. Quindi preferiamo sempre delle fibre vegetali. Una cosa da evitare in generale sono tutte le fibre sintetiche. Ovviamente sull'arredamento la fibra sintetica è la predominante per un discorso di durata e per un discorso di pulizia, però valutiamo sempre che abbia una quantità di fibra vegetale sempre abbastanza alta. Perché ragione? Perché più è sintetica un materiale tessile o superficie, più si vanno a generare campi elettrici, perché ovviamente proprio è un discorso di sfregamento. Quindi, perché poi scegliere questi tessili? Scegliere questi tessili è importante perché sono quelli che innanzitutto non sono conduttori, quindi non generano scariche. Abbiamo benissimo presente l'elettricità statica, che quando magari ci sediamo su delle superfici esclusivamente sintetiche nei giorni secchi, ci fa dopo prendere la scossa ogni volta che tocchiamo una superficie di metallo. Ecco, quindi preferiamo i tessili, preferiamo il legno, preferiamo i materiali non trattati, ovvero materiali in cui non esistano delle dipinture o dei rivestimenti che possono emettere quelli che sono microparticelle o comunque sono dei vapori che possono sul lungo periodo diventare tossici. È molto semplice, basta cercare su internet, insomma, quali sono i materiali più sani e ricordarsi sempre anche un'altra cosa. Quando parliamo di arredamento e anche di tessili, cerchiamo di uscire dall'ottica del dover comprare sempre nuovo. Io insisto molto su questa tematica perché è alla base di una visione diversa, di una visione sostenibile e circolare della produzione, cosa che attualmente si sta cercando di raggiungere e in cui molti movimenti stanno portando avanti proprio come fondamentale, visto che siamo su un pianeta dalle risorse limitate e ci stiamo comportando come se le risorse fossero illimitate. Quindi cerchiamo anche di uscire dalla visione di dover sempre comprare le cose nuove. Pensiamo alle cose usate, cerchiamo i mercatini, perché ci sono due ragioni a favore. Una innanzitutto perché prendendo l'usato abbiamo di fronte un materiale che non è prodotto a nuovo e che è ancora utilizzabile prima di una messa al macero. La seconda cosa che è ancora più interessante, ma a cui spesso non ci si pensa, si dice piuttosto vado a comprare il mobile al negozio low cost perché tanto spendo poco. No, si può spendere poco anche con l'usato e quando abbiamo un mobile usato o anche dei tessili usati sappiamo che solitamente sono tessili di qualità perché se sono durati a lungo e sono stati ben conservati vuol dire che potranno ancora durare, a differenza di tante produzioni più recenti in cui la produzione al risparmio fa in modo tale da rendere il materiale deperibile in pochissimo tempo. Quindi i tessili si bucano, i mobili si smontano, i laminati, tutti quei legni che non sono legni masselli vanno a gonfiarsi, assorbire acqua, fare muffa e quant'altro. A volte mi viene fatta una nota e dicono: ma se prendiamo i mobili usati, i tessili usati, ci portiamo a casa l'energia della persona che l'aveva prima. Ok, ci può stare, nel senso, se uno è abbastanza sensibile da poter sentire un'eventuale energia congesta, eventuali congestioni collegate a questi elementi. Dovrebbe anche sapere che le può trattare, le può ripulire o può contattare qualcuno che lo sa fare. Quindi cerchiamo di non usare quest'idea come giustificazione. Quest'idea può avere un senso solo a livello psicologico, perché può avere un senso se parliamo di oggetti che appartengono alla famiglia, ad amici stretti o a parenti, perché noi a quell'oggetto non assegneremo solamente una funzionalità oggettiva, quindi la funzionalità che ha il tavolo, la sedia, il vestito, ma bensì andremo ad assegnargli quelle che sono le nostre emozioni, le nostre sensazioni collegate a quella persona. Quindi il problema grosso dell'oggetto usato non è l'oggetto usato in sé, che anche il peggior oggetto congesto, essendo un oggetto appunto e non una creatura vivente, può essere ripulita. Bensì il problema grosso è se noi già andiamo ad assegnargli un valore, se noi già andiamo a riconoscerlo come qualcosa che ci porta alla memoria delle sensazioni negative. Diventa un memento, nel senso, se sappiamo che è il vaso della nonna, noi penseremo: ok, ai momenti felici con la nonna, ai momenti felici in cui abbiamo visto quel vaso, ma penseremo anche che magari la nonna non c'è più e ci emergerà una sensazione di tristezza, una sensazione di disagio. In quel caso è sconsigliato portare oggetti usati in casa, ma in tutti gli altri, quando si parla di oggetti comprati online o da perfetti sconosciuti, ovviamente la questione è tutt'altra e una buona pulizia energetica è anche eventualmente uno space clearing collegato dopo l'inserimento dell'oggetto all'interno dello spazio abitato risolve qualsiasi tipo di problemi. E questo è il terzo punto, quindi il punto che riguarda scegliere i materiali più adeguati, meno sintetici e meno potenzialmente inquinanti. Infine, quarto punto per portare una visione più ecologica è quella di imparare a razionalizzare l'uso delle stanze, l'uso dell'illuminazione e inserire anche sistemi di riciclo o anche imparare a gestire l'acqua di scarico, quindi l'acqua che magari utilizziamo solo per sciacquare qualcosa, può essere sempre recuperata. E ovviamente queste sono cose che possono essere fatte personalmente, quindi anche cercate su YouTube, ci sono tantissimi tutorial interessanti su come costruire sistemi di recupero delle acque piovane o comunque sistemi di recupero dell'acqua che magari utilizziamo non saponata e per l'irrigazione e quant'altro. E dopo, se no, uno può anche già inserire dei sistemi già prefabbricati. Ovviamente c'è un costo, però è chiaro che dobbiamo anche sempre puntare a raggiungere quel tipo di obiettivo, quindi creare una casa il più possibile autosufficiente e il più possibile a spreco zero. Infatti, cioè, non si pretende che le persone arrivano al famoso zero waste, quindi alla spazzatura zero, quindi lo scarto proprio gli avanzi annullati il più possibile, quindi imparando ad acquistare e a consumare solo oggetti e cibi che non producono scarto o non siano fonti di produzioni non sostenibili. Ma è importantissimo proprio imparare a gestire al meglio cosa teniamo in casa, cercando di eliminare quasi del tutto la plastica come abitudine, quindi anche nei contenitori, nei vasi o quant'altro, cioè eliminare la plastica, uno anche fa bene proprio a livello di dispersione, perché comunque la plastica nell'uso crea delle famose microplastiche, quindi quando viene lavata e quant'altro, che dopo noi stessi ci possiamo mangiare o andiamo a mettere nel circolo dell'acqua, quindi creando gravissimi danni agli ambienti marini. cerchiamo sempre di avere una visione più ampia di ciò che noi usiamo nella casa e di come noi viviamo la casa, proprio perché la casa non deve essere solo uno spazio vissuto temporaneamente, ma un ambiente che ci rappresenti, che rappresenti noi stessi come persone coinvolte nel benessere collettivo, innanzitutto, ma anche coinvolte soprattutto nella tutela ambientale e tanti piccoli accorgimenti che dimostrano il rispetto e la comprensione degli altri esseri viventi, ma anche la conoscenza e la comprensione dei sistemi di produzione che quindi ci dovranno portare sempre di più ad un riutilizzo e a un riciclo consapevole. Per dire, per giungere proprio ad un livello in cui la nostra casa sarà una buona rappresentazione di noi, che quindi non vivremo più come un qualcosa di cui dobbiamo prenderci cura anche quando non vogliamo. Pensiamo a case enormi con troppe cose da gestire, troppi oggetti, cose da buttare via in continuazione. Ma deve essere sempre ovviamente proporzionata alle nostre capacità di tempo e anche capacità fisica di gestire la casa, perché non tutti hanno particolare passione o propensione al seguire l'abitazione, anche per il tempo che ovviamente ognuno ha a seconda di quanto ne passa all'interno della casa. E quindi in questo modo cercare sempre di far sì che come noi nel nostro percorso personale, nel nostro percorso di crescita e di cambiamento, cerchiamo di diventare la visione, la versione migliore di noi stessi, così altrettanto la nostra abitazione deve diventare la versione potenzialmente migliore della stessa, quindi dove tutti gli abitanti vivono al massimo del proprio benessere, in cui gli spazi non creino fonti di inquinamento non necessari, quindi per i materiali e quant'altro, e in cui soprattutto noi rappresentiamo e ci rappresentiamo per come vorremmo essere. Per tutte le informazioni che riguardano il come la nostra casa ci rappresenta nello spazio, si può benissimo vedere i video precedenti dove ho trattato, sempre su questo canale, dove ho trattato approfonditamente i temi, soprattutto quello sulla psicogenealogia della casa, per quanto riguarda le case abitate su lungo periodo anche da più generazioni, ma anche tutti gli altri video dedicati al Feng Shui, nei quali vi do le indicazioni in cui spiego come adattare al meglio la nostra abitazione a seconda delle nostre necessità e di come vogliamo rappresentarci nel mondo. Quindi con questo video spero di avervi dato altre riflessioni da fare che vanno un po' più in là del feng shui, ma che devono essere necessarie per una crescita personale sana, armonica e in cui la nostra abitazione non è più quello spazio da utilizzare a cui star dietro, ma diventa proprio la nostra proiezione immobile sul territorio. Un saluto a tutti. Ciao.